I giochi dell'armonia presenta
9900.
9900. 9 poeti del nostro secolo.
Un programma di Daniele Piccini, condotto da Antonella Palermo.
Qualsiasi società sarebbe stata contenta di avere Pasolini tra le sue file. Abbiamo preso prima di tutto un poeta, e in poeta non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono 3 o 4 soltanto in un secolo. Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta. Il poeta dovrebbe essere sacro. Abbiamo perso dunque questo poeta straordinario che ha creato una cosa nuova e straordinaria nell'Italia. Ha creato la poesia civile di sinistra, cioè ha fatto una cosa che nessuno aveva fatto prima di lui.
La voce dello scrittore Alberto Moravia ai funerali di Pierpaolo Pasolini, che moriva il 2 novembre del 1975. Ben trovati all'ascolto, terz'ultimo appuntamento della serie 9900 dedicata ai poeti del nostro secolo. Non poteva mancare il ricordo di Pierpaolo Pasolini, e come sempre ci aiuta a conoscerlo meglio il poeta e critico Daniele Piccini. Ben trovato Daniele.
Ben trovata a te e agli ascoltatori.
Moravia, con questa voce profondamente addolorata, parla di Pasolini come di un poeta. Abbiamo perso un grande poeta.
Sì, Pasolini è stato naturalmente tante cose, ha toccato tanti linguaggi, è stato naturalmente un romanziere, ha scritto di teatro, è stato un autore di cinema, è stato un saggista di grandissimo acume, sia nei saggi di carattere letterario sia in quelli di intervento. E però Moravia ci suggerisce che essenzialmente nel suo fondo Pasolini è stato un poeta, ed è come se questa poesia si fosse poi declinata in tante altre forme, ma di base la attenzione di Pasolini al mondo, il corpo a corpo con il mondo, è di tipo poetico. E non aveva torto Moravia, usando un tono quasi profetico. Ci sono tanti che scrivono versi più o meno buoni, ma i poeti che cambiano le sorti della poesia, della letteratura in un secolo, in una tradizione, sono pochi.
E i giovani, secondo te, lo amano Pasolini in quanto poeta?
Ma diciamo che dal punto di vista editoriale la poesia di Pasolini continua ad essere presente. Nel 2003 sono usciti 2 tomi dei Meridiani che raccolgono tutta la sua poesia edita, e in più presentano una ricchissima officina inedita presentata in gran parte per la prima volta. Pasolini, ho l'impressione che sia per i giovani lettori un'icona. Le sue foto sono in qualche modo diventate parte della nostra cultura.
Pasolini, uno dei poeti che ha usato il dialetto nel Novecento, almeno in una sua prima fase produttiva, vero?
Sì, il dialetto materno friulano di Casarza. Questo piccolo libro esce, Poesia a Casarza, nel 1942, ed è l'occasione di un apprezzamento vivo per Pasolini da parte di un grande filologo e storico della letteratura del Novecento come Gianfranco Contini. Pasolini nasce come poeta con una sorta di sogno di verginità, va a cercare le origini delle lingue romanze, scrive una poesia purissima. La dedica di queste poesie a Casarza parla di una fonte d'acqua sempre zampillante, sempre fresca. Pasolini viene da lì e ha questa sorta, come dire, di sogno originario, quasi come se Casarza, la sua origine, il paese e anche la lingua dialettale che usa fossero una specie di Eden.
Vorrei ascoltare un primo testo di Pasolini, che è tratto da L'usignolo della Chiesa Cattolica. Siamo
nel 1958 come data di pubblicazione, però in realtà le poesie sono precedenti, sono scritte fra il 1943 e il 49. l'usignolo della Chiesa Cattolica, che poi Pasolini più avanti ricorderà parlando di un dolce ardente usignolo della Chiesa Cattolica, è un po' un tentativo di trasferire le ossessioni del mondo dialettale di cui abbiamo parlato in lingua, ed è una prima esperienza di importante, organica, di poesia in lingua di Pasolini, che soltanto per ragioni pratiche viene pubblicata dopo Le ceneri di Gramsci, ma in realtà precede, e possiamo ascoltare questo testo, Il fresco sguardo.
Tra i dolci muri spenti vedo, dopo il rosario, correre i ragazzi umili e violenti, e ascolto tremare sperduti strumenti in fondo all'asfalto, nella pace lunare. Ma non piango in segreto, vincendo il pianto, non mi mostro tremante di finte allegrezze. Allegrezze che, ingenuo, effondevo un tempo, divorato da colpe innocenti, di vergine. Nessuno mi sentiva impazzire all'alba, desto da sogni che mai malediva. Malodiata purezza e i peccati sognati erano il fresco sguardo dei miei occhi bruciati.
Ecco, già in questa poesia ci sono alcuni dei temi di Pasolini, ad esempio questi ragazzi che sono definiti insieme umili e violenti. Più avanti forse ne parleremo. Una delle grandi figure della poesia di Pasolini è l'ossimoro, il mettere a contatto termini contrastanti tra di loro. Si parla della purezza odiata e dei peccati. Qui Pasolini sta come costruendo una serie di temi, quelli del corpo, della sensualità, della conoscenza del mondo sotto una specie in qualche modo originaria.
Che lo accompagneranno,
però con una cesura, perché Le ceneri di Gramsci, di cui parleremo già dal titolo, mettiamo un momento a raffronto l'usignolo della Chiesa Cattolica, Le ceneri di Gramsci. È chiaro che c'è una irruzione di un tema civile, storico, persino politico, e forse Le ceneri di Gramsci del 57 è veramente il libro in qualche modo cardine della carriera poetica di Pierpaolo
che
Pasolini.
Può segnare la sua fase matura, probabilmente.
Sì, ad esempio in questo Il fresco sguardo dell'usignolo della Chiesa Cattolica c'è una ricerca metrica, sono quartine, ci sono le rime, ma una ancora più accesa e forte, particolare ricerca metrica ha luogo nelle ceneri di Gramsci, dove in particolare viene riscoperta la terzina, il metro di Dante, ovviamente ripreso però anche tramite Pascoli, ed è un metro che serve a ragionare in versi, a narrare, a descrivere e anche a ragionare. Con Le ceneri noi assistiamo alla nascita di un poeta onni-inclusivo. Pasolini vuole dire tutto, vuole parlare della sua esperienza autobiografica, vuole essere un poeta lirico, ma vuole essere anche un poeta civile, politico, un ragionatore in versi. È un tentativo, anche attraverso la riconquista della terzina, di parlare in poesia di tutto.
Andiamolo a leggere allora questo brano primo, tratto proprio dalle ceneri di Gramsci. Siamo nel 1957, l'Appennino.
Teatro di dossi, ebri, calcinati, muto. È la muta luna che ti vive, tiepida sulla lucchesia dei prati troppo umani, cocente sulle rive della Versilia, così intera sul vuoto del mare, attonita su stive, carene, vele rattrappite, dopo viaggi di vecchia popolare pesca tra l'elba, l'argentaria. La luna. Non c'è altra vita che questa. E vi si sbianca l'Italia, da Pisa, sparsa sull'Arno in una morta festa di luci, a Lucca, spudica nella grigia luce della cattolica superstite sua perfezione. Umana, la luna da queste pietre raggelate trae un calore di alte passioni. È, dietro il loro silenzio, il morto ardore traspirato dalla muta origine, il marmo a Lucca o Pisa, il tufo a Orvieto.
Ecco, si capisce subito a cosa serva la terzina Pasolini. Sono, come si capisce, delle terzine che si prendono delle libertà rispetto alla forma chiusa della tradizione, ed è un metro, questa terzina reinventata, ripresa da Pasolini, che non serve tanto a sigillare e a chiudere, ma in qualche modo a farsi strumento di inclusione. Uno dei temi di questo Pasolini maturo è il canto dell'umile Italia. Qui si parla dell'Appennino, questo è solo il primo movimento e poi ne seguono altri, un testo piuttosto lungo e complesso. Lo stesso si ritrova nella Religione del mio tempo, che è una raccolta che esce nel 1961, e lì il testo, la sequenza iniziale, la ricchezza, ad esempio, descrive tra le altre cose gli affreschi di Piero della Francesca ad Arezzo. Allora Pasolini da una parte guarda la politica, la storia, vuole fare un intervento sull'attualità in versi, ma dall'altra continua a cantare, è, come dire, incantato, incatenato dalla bellezza italiana, dal suo paesaggio, dalla sua arte, e in questa poesia cerca un punto d'innesto in cui tutto possa essere detto. Da questa frizione fra i diversi aspetti emerge qualche cosa di prepotente, che non sempre è pienamente intonato, pienamente riuscito, ma che, come dicevo, mi sembra mantenere una sua forza.
Ma in questo poi, in definitiva, sta la sua modernità?
Guarda, è una modernità contrastata. Per esempio, la neoavanguardia, che si sviluppa negli anni 60, non a caso polemizza aspramente con Pasolini, perché al contrario avvertiva in questo qualche modo alto stile che Pasolini conservava un qualcosa di superato. La neoavanguardia voleva smontare il linguaggio, voleva in qualche modo impedire che si producesse una poesia leggibile in continuità con quella precedente. Pasolini in qualche modo tiene tutto dentro di sé.
E quindi torna appunto questa figura retorica dell'ossimoro, del contrasto. Mi chiedo però, se non ci fosse l'ossimoro, probabilmente ci sarebbe una piattezza, no?
Sì, ma diciamo questo ossimoro è veramente il cuore della sua poesia. Nel poemetto che dà il titolo alle ceneri di Gramsci, e all'inizio della sequenza quarta, c'è questa celeberrima terzina: lo scandalo del contraddirmi, dell'essere con te e contro te, con te nel cuore, in luce, contro te nelle buie viscere. C'è una luce ideologica, una razionalità, un'interpretazione della storia, ma in Pasolini c'è anche una pulsione che in qualche modo sfugge al controllo ideologico.
Vogliamo ascoltare di nuovo la voce di Pierpaolo Pasolini, grazie ai materiali messi a disposizione dalla rete, in particolare dalle Teche Rai. Ecco, ascoltiamo ancora questo contributo.
La figura che predomina le mie opere è quella che Fortini chiama la sinecosi, o che si potrebbe chiamare l'ossimoron, cioè il definire le cose per opposizione. Ragazza, bionda e mora, per esempio. Ora, questo contrasto insanabile, può darsi che questo dia alle mie opere l'impossibilità di essere consumate in un modo normale. La società cerca di assimilare, di integrare, certo, è l'operazione che deve fare per difendersi, però non sempre riesce, delle volte ci sono delle operazioni di rigetto, tanto più poi che adesso non possiamo parlare in realtà di poesia come di merce. Cioè io produco, ed è vero, ma produco una merce che è in realtà inconsumabile, quindi i consumatori, c'è un rapporto strano fra me e i consumatori. Ammetti che a un certo punto in Lombardia viene un certo tipo il quale inventa un paio di scarpe che non si consumeranno mai più, e un'industria milanese costruisca queste scarpe. Pensa alla rivoluzione che succederebbe nella Valle Padana, almeno nel settore del cacciatorifici. Cioè io produco una merce che dovrebbe essere la poesia, che è inconsumabile, morirò io, morirà il mio editore, moriremo tutti noi, morirà tutta la nostra società, morirà il capitalismo, ma la poesia resterà inconsumata.
E lui in qualche modo capisce che questa contraddizione è un elemento di vitalità della sua poesia. Non è un elemento negativo, ma è un elemento che contribuisce alla non consumabilità, perché non può essere omologata, fruita e scartata. C'è un'attenzione che permane. E lui ha la consapevolezza, che se vuoi è una consapevolezza umanistica, tradizionale, che la poesia continuerà a durare. E Pasolini ne aveva piena consapevolezza. Naturalmente, attraverso anche un lavoro artigianale, parlavamo prima della metrica, e attraverso però questa capacità di non ridurre la poesia a qualche cosa di rigorosamente noto e stabilito. I confini della poesia si allargano con l'esperienza, con la vita, con la curiosità. Non è la poesia riducibile a nessuna precisa ideologia. La poesia si paga. Questa ispirazione, questo andare a fondo delle cose, questo non essere mai pacificati con se stessi e con una visione del mondo, si paga, ma d'altra parte è fonte di possibilità di dire, di conoscere, di rimanere vivi, di rimanere in corsa.
Resta una necessità. Ecco, direi di ascoltare ancora, se sei d'accordo Daniele,
sì.
Pasolini, che in una intervista che gli fece Enzo Biagi parla della sua famiglia, cita suo padre, suo fratello, in particolare si sofferma sulla figura della madre, che vedremo quanto sarà importante nella sua poesia.
Quali sono le illusioni che lo studente Pasolini ha perduto?
Ma nessuna. Lei assolutamente non... nessuna. Proprio la mia vita è caratterizzata dal fatto di non aver perso nessuna illusione.
Chi ha più influito sulla sua vita, suo padre o sua madre?
I primi 3 anni mio padre, che ho completamente dimenticato, e poi mia madre.
E suo padre che lavoro faceva?
Era ufficiale di fanteria, a Bologna era capitano.
Lei aveva un fratello?
Sì.
Andavate molto d'accordo?
Sì. Cioè litigavamo molto, come succede tra fratelli, però fondamentalmente ci volevamo molto bene, eravamo molto d'accordo, sì.
Lui è stato partigiano, no?
È stato partigiano, sì.
E lei no?
Beh, io non ero partigiano armato, ero, diciamo così, partigiano ideologico, ecco. Ero con lui, ero in rapporto con lui, ci scrivevamo, io scrivevo articoli per i suoi giornali partigiani, eccetera. Lui era armato e combatteva, perché lui era di leva in quei giorni, in quegli anni.
Ho letto di recente in un'intervista che lei ha detto che suo padre e sua madre non andavano d'accordo. Come influiva questo su di lei e su suo fratello?
Su mio fratello non lo so, credo che agisse in modo normale, cioè come sempre succede in casi normali, il padre e la madre vanno d'accordo, un figlio vabbè, accetta la situazione. Per me è stata una tragedia, una vera tragedia.
I racconti che le faceva sua madre nell'infanzia hanno avuto un peso nella formazione del suo carattere?
Ma i racconti non tanto, la sua ideologia sì, ecco, che era formata da tutte quelle illusioni di cui lei mi parlava prima, sulle illusioni dell'essere buoni, dell'essere bravi, dell'essere generosi, del darsi agli altri, del credere, del sapere, eccetera, eccetera.
La sua famiglia era religiosa?
No, mio padre, che era nazionalista e se non proprio fascista, quasi, aveva una religione puramente formale, cioè in chiesa la domenica, alla messa grande, alla messa dove vanno i borghesi ricchi. Mia madre invece aveva una religione contadina, rurale, presa da sua nonna, cioè da mia bisnonna, che era una religione molto poetica, ma per niente convenzionale, per niente confessionale.
Pasolini, nell'intervista di Enzo Biagi, in cui si racconta di questo fratello partigiano, lui invece in retrovia racconta il rapporto con i genitori, lui a quanto pare molto più sensibile, ecco, ha probabilmente fatto di più le spese di questo rapporto conflittuale tra i due, tanto da definirlo una vera e propria tragedia.
Ma certamente la famiglia, l'esperienza di questa famiglia ha segnato, ha reso Pasolini quello che è, questa estrema sensibilità, questo attaccamento viscerale alla madre, che è un elemento forte, costante, che qui viene da lui ricordato, dicendo che lo ha plasmato in qualche modo con i suoi valori. Poi magari parliamo di una poesia di Pasolini intitolata proprio Supplica a mia madre. Pasolini non si sente, ed è un Pasolini adulto, maturo, disilluso. Non è una poesia la sua, quindi costruita sulla disillusione, ma c'è in qualche modo il tentativo di mantenere sotto altre forme, perché le forme poetiche variano e cambiano, di mantenere vivo quel sogno di cui parlavamo all'inizio, questo sogno aurorale, questa idea originaria di cui parlavamo a proposito della fontana d'acqua del paese. In qualche modo Pasolini ha continuato a cercare nelle borgate romane, nella sua sensibilità in qualche modo religiosa, pensiamo al film Il Vangelo secondo Matteo, ha continuato a cercare in altre forme quell'autenticità.
È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è stato sempre, prima d'ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che è orrendo conoscere. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile. Per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data. E non voglio essere solo. Ho un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima, perché l'anima è in te, sei tu, ma tu sei mia madre, e il tuo amore è la mia schiavitù. Ho passato l'infanzia schiavo di questo senso alto, irrimediabile, di un impegno immenso. Era l'unico modo per sentire la vita, l'unica tinta, l'unica forma. Ora è finita. Sopravviviamo. Ed è la confusione di una vita rinata fuori dalla ragione. Ti supplico, non voler morire. Sono qui, solo, con te, in un futuro aprile.
Ecco, questa poesia ha una profondità anche di tipo psicanalitico straordinaria, può prestarsi a molte letture, a molti affondi. Anche qui si trovano queste coppie oppositive: dalla grazia della madre deriva l'angoscia, dall'anima della madre deriva l'ansia, la fame di corpi di Pasolini. E questo è il fondo oscuro, pullulante e però anche vivo della poesia di Pasolini, per cui dicevamo non c'è disillusione, ma certamente c'è un dolore, c'è un pagare, questo cercare sempre la pienezza del mondo. E d'altra parte, proprio in questa raccolta Poesia in forma di rosa, c'è quella famosa espressione che Pasolini usa, dice che quello che lo caratterizza è una disperata vitalità, ennesima coppia oppositiva, una disperata vitalità è quella che trema dentro tutta l'opera poetica e non solo di Pasolini.
E vogliamo congedarci proprio ascoltando di nuovo la sua voce, stavolta Pasolini che legge alcuni brani tratti da Poesia in forma di rosa, con cui appunto ci congediamo. Io ringrazio il nostro poeta e critico Daniele Piccini.
Grazie a te e ai nostri ascoltatori un saluto.
Poesia in forma di rosa. Ho sbagliato tutto. Sbagliava, spaurito al microfono, con la prepotente incertezza del brutto, del soave poeta, quel mio omonimo che ancora ha il mio nome. Si chiamava egoismo, passione. Sbagliava con la sua balbettante bravura, rispondendo a domande di amici o fascisti, maciste magretto della letteratura. Ho sbagliato tutto. Fiumicino riapparso di tranuvole di fango e ancora più vecchio di me. I resti del vecchio Pasolini sui profili dell'agro, tuguri e ammassi di grattacieli. È una rosa carnale di dolore, con cinque rose incarnate, cancri di rosa nella rosa prima.
E ancora un caro saluto da Antonella Palermo, grazie alle Techerai per i materiali, grazie per le letture a Rosario Tronnolone. Appuntamento a giovedì prossimo con Raboni.